Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Capitolo 8, da 23 a 27. Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Gesù aveva dato l'ordine di passare all'altra riva, ma poi è stato interrotto dalla domanda dello scriba e dalla domanda del discepolo. Adesso finalmente sale sulla barca. Salito sulla barca. Sembra che sia salito soltanto lui sulla barca, proprio perché Matteo vuole fermare il nostro sguardo a vedere soltanto Gesù. Ci sono anche gli altri, certamente, ma noi siamo attenti a lui. I suoi discepoli lo seguirono. Lui è salito sulla barca e i discepoli lo seguirono, nonostante le risposte che Gesù ha dato allo scriba, che sembrava lo volesse scoraggiare da seguirlo, e la risposta che ha dato al discepolo, che era indeciso. E allora vanno, lui e loro dietro. È interessante che anche qui dica Matteo: i suoi discepoli lo seguirono. Sono sulla barca insieme. Quindi non lo seguono, sono insieme. Eppure Matteo dice: lo seguirono. Perché è importante quello che fa Gesù. E i discepoli, quello che fanno i discepoli è una conseguenza di quello che fa lui. Anche se non stanno camminando, che allora è facile, lo seguirono, qui non stanno camminando, sono sulla barca fermi insieme. Eppure Matteo dice: lo stesso lo seguirono, perché il loro essere lì è un essere lì in obbedienza. Sono lì perché c'è lì Gesù. Allora noi vediamo questa barca su cui è salito Gesù, è uno spazio limitato, dove c'è soltanto lui, Gesù, con i discepoli. Ormai che si è staccata dalla riva non possono salire altri. Sono solo loro. È, come dirà in altra occasione Gesù, è un piccolo gregge. Non si può avvicinare e non si può allontanare nessuno. la barca segna dei confini precisi. E questa barca è importante soltanto perché c'è Gesù. Gesù dà alla barca, e quindi anche a chi occupa la barca, un'identità precisa. Ed è Lui che dà la direzione. Lui vuole andare all'altra riva, quindi anche loro vanno all'altra riva, stanno con Gesù. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento. Sembra quasi che questa barca provochi il mare. Il mare non la sopporta, questa barca. Si può dire che il mare fa di tutto per disfarsene. Un grande sconvolgimento. Se noi diamo un nome moderno a questa barca, la chiamiamo la Chiesa. La Chiesa che attraversa i secoli, che attraversa il mondo. La Chiesa è una realtà ben definita, che ha la sua identità proprio grazie alla presenza di Gesù. Altrimenti la Chiesa cosa sarebbe se non ci fosse Gesù? Sarebbe una società, sarebbe una, come la chiamano, ONG, sarebbe un'organizzazione. Invece la presenza di Gesù le dà un'altra identità. Questa barca, con la presenza di Gesù, è luce del mondo, è sale della terra. Il mare si agita, grande sconvolgimento, come se questa barca fosse nemica, come se la Chiesa fosse nemica del mondo. E difatti noi lo vediamo che questo si ripete. Là dove arriva la Chiesa, subito il mondo si sconvolge. Ed ecco la persecuzione nei primi secoli, ed ecco la persecuzione negli ultimi secoli. E sempre, dovunque la Chiesa ha cominciato la sua vita, si è trovata come una barca con le onde attorno che la soffocavano. Si è trovata in mezzo al rifiuto, alla persecuzione. Un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde. Si potrebbe dire che non si può più distinguere la barca dalle onde. È coperta. Dov'è la barca? È coperta dalle onde. Il mondo vuole impadronirsi della Chiesa, fagocitarla, tanto che può capitare che in qualche momento ci sembra che essere nel mondo ed essere nella Chiesa sia la stessa cosa, che essere nella Chiesa sia uguale come essere nel mondo. Le onde sono entrate nella barca, l'hanno coperta. Talvolta, in qualche periodo della storia, anche per qualche secolo, sembrava proprio così. E in qualche luogo anche oggi sembra così. Che la Chiesa sia coperta e non si distingua più. Essere nella Chiesa qualche volta, in qualche luogo, in qualche circostanza, è come essere nel mondo. Ci sono gli stessi sentimenti, le stesse reazioni. ci sono le invidie, le rabbie, le gelosie, gli interessi, quelli che ci sono nel mondo sono entrati nella barca, nella Chiesa. E Gesù cosa fa? Se lo leggiamo, quello che fa Gesù, ci spaventiamo. Ma egli dormiva. Cosa vuol dire egli dormiva? Lui è presente, sembra assente. Perché uno che dorme è sembra assente. Ma egli dormiva, vuol dire, ma egli c'era, era presente, anche se non era spaventato, non solo, non era scosso, non era smosso, non era influenzato da quello che succedeva, dalle onde che già coprivano la barca. Gesù sembra quasi che per lui sia tutto indifferente, perché c'è lui. A questo punto possiamo ricordare un bel episodio delle scritture, raccontato nelle scritture. Quell'episodio che tocca la vita di Giona. Quando Giona doveva andare all'altra riva, cioè quando Giona doveva andare dai pagani di Ninive a predicare la conversione, ha disubbidito. È salito sulla barca per disubbidire meglio. Anche allora una tempesta ha sconvolto la vita della barca, tanto che i marinai si sono spaventati. Lui no. Lui è andato a dormire. Il sonno di Giona era il sonno di un ribelle, di uno che non vuol vedere cosa succede, perché stava scappando dall'ubbidienza a Dio. Gesù non è disobbediente. Lui va dai pagani per ubbidire a Dio, perché lui è luce delle genti. Lui è stato mandato dal Padre prima per il popolo di Israele, ma anche per tutti i popoli, per realizzare la benedizione data ad Abramo, che deve estendersi a tutte le famiglie dei popoli. Gesù è l'obbediente che va all'altra riva. Il suo sonno, quindi, non è una fuga, ma è un segno di fiducia, di confidenza, di abbandono al Padre. Questo sonno di Gesù in mezzo alla tempesta, in mezzo alla difficoltà che può, come dire, costare la vita. Questa sua fiducia in questa situazione, possiamo dire che l'ha imparata in braccio a Maria, quando fuggivano in Egitto. Anche allora era questione di vita o di morte. Lui, in braccio a Maria, cosa faceva? Se non dormire, come tutti i bambini, in braccio alla madre? Gesù quindi è stato abituato subito a mettersi nelle mani del Padre, a non avere paura, a sapere che la sua vita, come tutta la storia, è nelle mani di colui che ha fatto il mondo. Quando Giona si è svegliato, cosa fa? Si fa buttare in mare e dice: così il mare si calma. Ed è avvenuto. Il mare si è calmato e lui, Giona, si è trovato nel ventre del pesce, dove è rimasto 3 giorni, il tempo adatto e sufficiente per convertirsi. Per convertirsi, perché quando è uscito dal ventre del pesce rigettato sulla riva, ha ubbidito, è andato a Ninive. Giona è rimasto nel ventre del pesce finché si è convertito. Gesù non si fa, viene svegliato anche Gesù, non dai marinai come Giona, ma dai discepoli, i quali non sanno che fare, sono spaventati, anzi spaventatissimi, si vedono ormai annegati, tutti perduti. Salvaci, Signore, siamo perduti. In questa occasione anche i discepoli danno a Gesù il titolo di Signore, come abbiamo visto che gliel'hanno dato il primo, il lebroso e il centurione. Salvaci, Signore, siamo perduti. Ormai non c'è più niente da fare. Siamo perduti, però salvaci. Ancora sono disperati, ma un filo di speranza c'è. Salvaci. Cos'è questo salvaci? È il nome di Gesù. Dio salva. È il nome di Gesù. Chi può comandare ai venti e al mare? Lo dicono i salmi. È solo Dio che minacciò il Mar Rosso e fu prosciugato. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Tu placi il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti, il tumulto dei popoli. I discepoli chiedono a Gesù quello che solo Dio può fare. Salvaci, Signore, siamo perduti. Gesù deve risorgere dal sonno perché essi possano risorgere da questo pericolo. Cosa faranno questi discepoli quando saranno risorti da questo pericolo? Non avranno altra scelta che ubbidire a Gesù, come Giona ha ubbidito a Dio. Usciranno da quest'incubo per approdare all'altra riva, dove facevano fatica ad andare. Salvaci, Signore, anticipano questo termine Signore per rivolgersi a Gesù. È la preghiera della disperazione. L'unica speranza sta in questo nome, che è del risorto, di colui che vince la morte. Gesù ubbidisce ai discepoli, si sveglia. Ma svegliandosi non si occupa delle onde. Loro avevano paura delle onde. Gesù non ha paura delle onde. Non si occupa delle onde. Ma di che cosa si occupa? Si occupa della loro fede. Difatti, la prima parola che Gesù dice non è di spavento. Non si mette a prendere secchi e a buttare fuori l'acqua, ma dice: perché avete paura, gente di poca fede? Che ha spaventato Gesù svegliandosi è la poca fede dei suoi discepoli. E allora è come se dicesse: voi non avete paura per le onde, per il vento, per il mare, per lo sconvolgimento in cui vi trovate. Avete paura perché avete poca fede. La colpa della paura non sta fuori di voi, nel mare, ma sta dentro di voi. Non avete fede. Ne avete poca. Troppo poca. È la paura che impedisce la fede. Difatti, se avessero avuto fede in Gesù, vedendolo dormire mentre c'era la tempesta, avrebbero detto: se lui dorme, dormiamo anche noi. Non far cambiare lui, cambiamo noi. Non svegliare lui, ma metterci a dormire anche noi. Se lui dorme, questo sarebbe stato un segno di grande fede. Allora noi ci interroghiamo, guardiamo in che situazione è la Chiesa oggi. Qualcuno dice che è in una situazione come questa, come quella di questa barca. Le onde entrano, le ideologie, le opinioni del mondo soffocano, entrano nella Chiesa. Cosa dobbiamo fare noi? Quello che fa Gesù. Gesù non è spaventato. Se noi facessimo quello che fa Gesù, la situazione della Chiesa cambierebbe. Perché se noi non ci preoccupassimo di tutto quello che succede oggi nel mondo, proprio non perché ci siamo disinteressati, ma perché vogliamo fare quello che fa Gesù, allora faremmo quello che fa Gesù anche in tutte le altre situazioni, in tutte le altre circostanze. Ecco, la Chiesa deve affrontare tutte le onde delle ideologie, delle persecuzioni. Perché avete paura? La paura non deve entrare nella Chiesa. Come Gesù può risorgere dal sonno, così risorgerà dalla morte, e i discepoli con lui. Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Poi li ha anche accontentati. Ha visto che più fede di quella non potevano avere, non erano ancora in grado, e allora li ha accontentati. E ci fu grande bonaccia, tanto che tutti, pieni di stupore, dicevano. Cosa vuol dire tutti? solo quei pochi discepoli che erano nella barca? O anche altri di altre barche che c'erano con loro, come sentiremo più avanti? O questo tutti, in questa parola tutti, siamo compresi anche noi? Tutti, pieni di stupore, dicevano: chi è mai costui che perfino i venti e il mare li obbediscono? Fino allora non lo conoscevano. Non è bastato la purificazione del lebbroso. Non è bastato quel che è avvenuto in casa del centurione. Non è bastato quel che hanno visto a Cafarnao dopo venuta la sera, come tutti sono guariti e gli indemoniati tutti sono stati liberati con la parola. Non è bastato ancora? Chi è mai costui? Non lo conoscono ancora. Non hanno, non diciamo indovinato, ma non si sono resi conto che in Gesù operava la potenza di Dio, anzi la potenza del Padre che dà la vita, che ama gli uomini fino a dare la vita. Ha dato la vita al lebbroso, al ragazzo, ai malati, alla suocera. Ha dato la vita. Non qui tutti ancora si interrogano: chi è mai costui? Ha un'autorità che nemmeno l'imperatore di Roma può avere. Nessuno chiederebbe all'imperatore di Roma di far cessare la tempesta, come nessuno gli chiederebbe di guarire il ragazzo paralizzato o il lebbroso. Anche se l'imperatore di Roma si faceva chiamare con titoli divini, Augusto, Divus, ma nessuno si rivolgeva a lui. Chi è mai costui? È più dell'imperatore. E la risposta non la dà nessuno. Dicevano così, si interrogavano tra loro. La risposta rimane segreta. È una risposta segreta che susciterà attenzione maggiore a tutte le parole, a tutti i gesti che farà Gesù. Chi è mai costui? Vediamo adesso cosa fa. E vedremo cosa farà quando arriva all'altra riva. Questa domanda la teniamo dentro, ci aiuterà. Ci aiuterà a guardare Gesù con un'attenzione più attenta, più meditata. Terremo il cuore aperto ad ogni risposta, anche grande, che nessun uomo avrebbe mai pensato né immaginato. Chi è mai costui? Sia lodato Gesù Cristo.
Thank you.